Buongiorno, questa è la terza lezione di filosofia della scienza e logica. Ieri ci siamo salutati scivolando su una buccia di banana, cioè ci siamo chiesti in che modo i lessicografi, cioè gli autori di dizionari, definiscono la scienza. Perché cos'è la scienza? È una domanda che può significare una richiesta del significato della parola scienza, e questa è una faccenda da lessicografi, da autori di dizionari. Ma si è visto che già definire una banana è molto difficile. Provate voi a compilare due lemmi per un dizionario in cui definite la parola seggiola e la parola sgabello. Vedrete quanto è difficile inventarsi una definizione che corrisponda all'uso corrente della parola. Ora, non c'è da stupirci che anche le definizioni che troviamo sui dizionari circa la scienza, sul termine scienza, lascino l'amaro in bocca. Con grande sorpresa abbiamo anche notato che la definizione suggerita da Wikipedia supera di gran lunga quella della Treccani. Una volta chiarito il significato del termine scienza, ciò che è assolutamente fondamentale per proseguire l'indagine sulla natura della scienza, possiamo appunto cominciare questa indagine. E chi si occupa di descrivere, spiegare la natura della scienza è un signore che possiamo, con termine non troppo utilizzato, definire metascienziato. Perché parla di scienza, si noti che uno scienziato, un fisico, un biologo, un chimico, non parlano di scienza. Il fisico parla di atomi, il chimico di molecole, il biologo di esseri viventi. Solo i metascienziati hanno come oggetto la scienza, fanno un discorso sulla scienza. E ce ne sono di due tipi. Così abbiamo suggerito. Gli scienziati della scienza, vale a dire psicologi, sociologi, storici della scienza e i filosofi della scienza. Il loro approccio, come vedremo, è molto diverso. Per chi pensa che da sempre sia esistita la scienza e siano esistiti gli scienziati nel senso moderno dell'espressione contemporaneo, beh, si vada a pagina 14 della mia presentazione dove parlo dell'origine del termine scienziato. Spero che alcuni di voi siano sbalorditi dal notare che questa origine è assolutamente recente. Nel 1833 fu un poeta inglese molto famoso, Samuel Taylor Coleridge, che interpellò un filosofo e scienziato un po' meno famoso, il volgo, che è William Whewell, e gli dice, ma e gli chiese di coniare un termine adatto agli uomini di scienza, agli uomini che già facevano scienza. E allora Whewell disse: vabbè, chi fa arte è un artist, chi fa scienza è un scientist, parola mai esistita prima d'allora, perché allora i cosiddetti scienziati, quelli che noi chiamiamo scienziati, si autodefinivano filosofi naturali o uomini di scienza. In altre parole, la scienza era considerata una branca della filosofia, al punto che anche il grande filosofo e scienziato, più scienziato che filosofo, Isaac Newton scrisse il suo famoso capolavoro Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. C'era proprio nel titolo Filosofia Naturale. Bene. Qua vedete anche i facciotti a pagina 15 di Coleridge e di Whewell, perché vi rivelo un segreto: anche i più grandi autori e pensatori avevano una faccia, un corpo, un volto. In alcuni casi non era possibile fotografarli perché non c'era la fotografia e quindi le immagini sono immagini di quadri e di ritratti. Da un certo punto in poi, pensiamo da Einstein, è stato possibile fotografare anche i geni da bambini, perché prima di essere geni erano bambini e c'era già la macchina fotografica. Ma passiamo ad altro. Occupiamoci dunque della risposta che i metascienziati forniscono alla domanda cos'è la scienza? Loro hanno già in mente un lemma, una spiegazione lessicografica, sanno di cosa parlano. Purtroppo non posso fare con voi il giochetto della banana. Alla fine, quando uno non capiva cos'era una banana dalla definizione di Treccani, mostravo la foto. Meglio ancora, se fosse possibile vederci di viso, estrarrei la banana dal mio zainetto e la mangerei. Ma non è possibile mostrare cos'è la scienza. Trattasi di un'entità troppo complicata. Solo se uno di voi fosse scienziato e venisse ai miei corsi, direi, sai, quello che fai la mattina di solito in laboratorio, beh, quella è scienza. Sarei imbarazzato dirgli così, ma lui saprebbe di cosa si parla per diretta esperienza, come voi avete una diretta esperienza della banana. Ahimè, i metascienziati di questo ventunesimo secolo di solito non sono anche scienziati, non sono geni universali. Quindi parlano di ciò che non conoscono per diretta esperienza e, ahimè, un'altra volta anch'io appartengo a questa categoria di persone, perché non sono mai stato scienziato. La mia conoscenza della scienza è di alcune branche della scienza di tipo essenzialmente manualistico, come la maggior parte dei miei colleghi, con l'eccezione di alcune scienze di cui mi sono occupato in modo particolare seguendo la letteratura. Dunque, i metascienziati interpretano la domanda cos'è la scienza come una richiesta di informazione sulla natura della scienza e la loro risposta consiste nel cercare di stabilire che specie di entità è la scienza. Il vecchio Aristotele diceva che vi sono tanti generi di entità. Pensiamo agli oggetti fisici, agli oggetti astratti, agli eventi, agli animali, alle attività umane. La scienza credo appartenga al genere delle attività umane, socialmente organizzate, che comprende svariate specie come l'arte, la letteratura, l'industria automobilistica e la guerra. Dunque, per rispondere alla domanda cos'è la scienza, noi dovremmo, in generale, per rispondere alla domanda cos'è l'attività umana X, dovremmo procedere seguendo gli insegnamenti del maestro di tutti i maestri, sempre il buon vecchio Aristotele. Diremo che un'attività umana X può essere descritta indicandone la differenza specifica, cioè i tratti fondamentali che la distinguono dalle altre specie di attività. E quali sono i tratti che possono caratterizzare un'attività umana, una generica attività umana X? A pagina 17 voi vedete che io ne indico alcuni. Non credo tutti, non credo che sia esaustiva, ma alcuni. Uno è il fine o scopo di X, l'altro tratto sono i prodotti di X, poi anche gli obiettivi e criteri di qualità di X che vanno distinti dal fine, vedremo. Poi i processi produttivi di X, gli attori di X, l'uso di X, cioè l'uso dei prodotti di X e le relazioni di X con altre attività. Questa griglia generale, di cui sono moderatamente orgoglioso, la applichiamo, vedete a pagina 18, alla scienza ma anche all'industria automobilistica, poiché è dopo scontato che chiunque di voi, oramai più le donne degli uomini, più mia moglie di me, sono esperti di automobili più che di scienza. Allora, in questa tabella a due colonne vediamo a sinistra l'industria automobilistica e a destra la scienza. Il fine dell'industria automobilistica io l'ho caratterizzato così: trasporto di persone e cose. Il prodotto, automobili, autobus, camion, furgoni. Gli obiettivi e i criteri di qualità che ci dicono in che misura il fine è stato raggiunto, il fine del trasporto di persone e cose. Quali sono questi criteri di qualità con cui giudichiamo un'auto, un camion? Il costo, la velocità, la sicurezza, la bellezza per molti di voi. Io non ho alcun interesse alla bellezza della mia automobile, tanto quando ci sono dentro vedo solo le automobili degli altri. Ma mia moglie la penserebbe in maniera diversa. Sotto la Ferrari c'è l'inferno della tristezza più assoluta. Sto ovviamente scherzando. Processi produttivi, beh, sono molto cambiati. Una volta erano artigianali, poi la catena di montaggio, poi la fabbrica robotica, gli attori. Nel senso di agenti, chi agisce nell'industria automobilistica, gli imprenditori, gli ingegneri, i tecnici, gli operai, l'uso, sono quasi banale, ma l'uso delle macchine è garantire la mobilità urbana e non il turismo, gli sport automobilistici e infine le relazioni con altre attività umane. Io ho messo la ricerca tecnologica e tutti capirete quanto è importante il denaro della Fiat e della General Motors per stimolare la ricerca tecnologica, attività produttive, molte altre attività produttive sono stimolate dall'industria automobilistica, a partire dalla produzione di acciaio, di gomma, sessualità e stili di vita. Qui non dico nulla per motivi di censura, ma se parlate con i vostri genitori e i vostri nonni, saprete. Guardate i film americani che le prime auto messe in mano ai ragazzi hanno cambiato sicuramente lo stile di vita. Molti di voi potrebbero anche essere nati grazie alle nuove automobili. Ora che abbiamo presente questo, possiamo paragonare l'industria automobilistica alla scienza. Il fine della scienza non sarà il trasporto, sarà la conoscenza scientifica del mondo. Ho messo in rosso i termini problematici ed è evidente che conoscenza scientifica del mondo è un po' problematico perché definisce scienza con una parola dove c'è dentro un termine che gli assomiglia a scientifica. Vedremo il perché. I prodotti, cos'è il prodotto della scienza? Cioè della scienza pura, non della tecnologia, della scienza pura. Beh, il prodotto della scienza pura sono teorie scientifiche sul mondo. Se adesso vi scoccia scientifica lo togliete, ma teorie sul mondo. Scientifiche però, perché sono teorie diverse da quelle filosofiche. Quali sono i nostri obiettivi precisi, i nostri criteri di qualità per capire se abbiamo raggiunto il fine della scienza, cioè la conoscenza scientifica del mondo? Ne ho citati un certo numero, almeno 9. In rosso, di nuovo, quelli più problematici: la verità, la probabilità, la semplicità, ma ho messo anche la bellezza e vedremo perché. Quali sono i processi produttivi della scienza? In primo luogo, la scoperta. Devi scoprire una teoria. In secondo luogo, devi controllarla e giustificarla per sapere se quella teoria è vera, verosimile, probabile. Questi sistemi di controllo e giustificazione vanno sotto il nome molto altisonante di metodo scientifico. Chi sono gli attori della scienza? Da innamorato del capitalismo, del liberalismo, della società borghese, di queste cose che a molti filosofi paiono brutte, io ho messo per primo i finanziatori. Nessuna scienza senza denaro, almeno oggi, almeno oggi. Ad Einstein bastava carta e penna, oggi la vedo dura fare fisica, anche teorica, solo con carta e penna. Poi i tecnici di laboratorio e gli scienziati. Ma gli scienziati sono naturalmente il terminale, il centro di questa catena, ma non esauriscono il tutto. Ora, qual è l'uso della scienza? E ricordatevi che stiamo parlando di scienza nell'accezione di scienza pura. Molti confondono la scienza con la tecnologia. Un frigorifero non è scienza, è tecnica che applica diverse teorie scientifiche. Distinguiamo tra un uso cognitivo e un uso pratico. Una teoria scientifica può essere utilizzata come mezzo per estendere le nostre conoscenze, cioè per spiegare, per prevedere, ma mi piace anche la retrodizione. Se io arrivo a una conclusione certa o probabile sul perché si sono estinti i dinosauri e questa viene ampiamente accettata, non ho fatto una previsione che è volta al futuro, ma ho retrodetto un evento passato e questo l'ho fatto in base alle mie teorie scientifiche. Quindi le le applicazioni cognitive della scienza sono molte, queste tre mi sembrano le più importanti. E poi ci sono le applicazioni pratiche. Perché uso la scienza? Innanzitutto la uso per attuare decisioni razionali, per decidere uscirò o no di casa stamattina. Beh, il parere degli scienziati e dei virologi ha un'influenza decisiva, scusate il besticcio, sulle mie decisioni. Se mi lascio orientare anche dalla scienza, le mie decisioni sono razionali. Poi posso decidere alla cappero. In questo caso non ho bisogno della scienza, posso consultare un mago, uno stregone. L'altra applicazione pratica, che era forse la prima che vi è venuta in mente, è la tecnologia. Su questa non mi dilungo. I nemici della scienza molto spesso sono nemici della scienza perché odiano la tecnica e quindi pensano che senza la scienza pura non ci sarebbe stata la tecnologia. Senza Einstein e la sua teoria della relatività non ci sarebbe stata la bomba atomica. Sembra dunque una scorciatoia. Molto attraente quella di rinunciare alla scienza solo per rinunciare alle tecnologie. Faccio però sommessamente notare che non è stata la bomba atomica, cioè la scienza e la tecnica, ad uccidere tantissima gente, perché l'arma più letale della Seconda Guerra Mondiale sono stati i coltelli, le armi bianche. Qualunque studioso di storia militare che ha per esempio, analizzato e studiato il cosiddetto stupro di Nanchino, l'invasione giapponese di Nanchino, sa di cosa parlo. Forse l'arma più letale non è il coltello, neanche la bomba atomica, è la mente umana, ma questo aprirebbe un discorso etico nel quale non ho assoluta intenzione di entrare. La relazione della scienza con altre attività umane la vedete indicata, rappresentata nell'ultima casella in basso a destra. E ho messo praticamente in ultima tutto, ho messo quasi tutte le attività umane, arte, letteratura, filosofia, religione, attività produttive, politica. La scienza contemporanea è in intimo rapporto con tutte queste attività. Torniamo noi adesso al lavoro dei metascienziati. Si è già detto che ciascun gruppo di metascienziati analizza i tratti fondamentali della scienza servendosi degli strumenti concettuali della propria disciplina. Per esempio, uno storico della scienza è prima di tutto uno storico, situerà la rivoluzione scientifica del 500, del 600 nel suo contesto storico, perché in Italia, perché in Inghilterra. Noi però ci concentreremo sulla risposta che danno a questa domanda, cos'è la scienza, i filosofi della scienza. Ora, per fare questo, forse conviene qualche chiarimento preliminare sui rapporti tra filosofia della scienza, epistemologia della scienza ed epistemologia. Cominceremo solo questa breve analisi che continuerà nella lezione di domani. E epistemologia. La parola epistemologia, qui messa tra virgolette per indicare che sto parlando della parola, deriva dal greco episteme, che vuol dire conoscenza. E oggi nella lingua italiana viene usato in due sensi. Nel primo senso sta per filosofia della scienza. Sui manuali di liceo, epistemologia e filosofia della scienza sono ancora utilizzati come termini equivalenti. Nel secondo senso sta per teoria della conoscenza. Noi intenderemo epistemologia nel senso di teoria della conoscenza, cioè nello stesso senso del termine epistemology, che è di uso corrente nella filosofia di lingua inglese. Quindi l'epistemologia, vedete la tabella di pagina 21, è un campo molto vasto del sapere che analizza i problemi filosofici di qualunque forma di conoscenza, e vedete che in piccolino, sotto la pagina 21, sotto il grande rettangolo dell'epistemologia, trovate l'epistemologia della scienza, ma trovate anche molti altri tipi di epistemologia, come per esempio l'epistemologia della conoscenza comune, o della pratica medica. Noi nella prossima lezione diremo qualcosa di più sull'epistemologia della scienza. La lezione di oggi è finita, vi saluto, arrivederci alla prossima lezione.